87.9, torniamo in diretta, siamo in collegamento con Mauro Pompili, che ringrazio che si trova al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora Mauro, ovviamente non potevamo con te commentare quello che sta succedendo, che è successo insomma ormai da sabato. Si ritorna alla cronaca per quanto riguarda gli attacchi cosiddetti jihadisti in Siria. Si è parlato addirittura di un colpo di Stato nei confronti di Assad. Continuano tuttavia anche le violazioni del cessato il fuoco in Libano. Insomma, dal tuo punto di vista e dalla tua prospettiva, qual è il commento? Anche insomma, se ci vuoi dire qualcosa anche sui giornali, siamo in piena rassegna stampa.
Sì, beh, diciamo che la situazione in Medio Oriente è, se possibile, ancora più complessa in quanto fosse la settimana scorsa, nel senso che questa strana coincidenza dell'entrata del cessate il fuoco in vigore in Libano contro Israele e l'offensiva jihadista in Siria, sicuramente molto poco della coincidenza, sicuramente c'è una strategia globale dietro che vede molti attori nascosti. Sicuramente la situazione in Siria in questo momento è molto pesante, drammatica, perché sembra di essere tornati 4 anni indietro, prima degli accordi che nel 2020 comunque avevano, anche se diviso in zone di influenza, comunque pacificato il territorio siriano. E la prima cosa da notare è che sicuramente in questo periodo qualcuno ha armato e addestrato seriamente questi gruppi jihadisti e non. Tanto per fare chiarezza, la provincia di Idlib nel nord occidentale della Siria era la provincia dove per diversi anni si era raggiunto questo strano accordo che tutte le forze, chiamiamole ribelli, comunque appunto le forze contrarie al governo di Assad, man mano che si arrendevano e lasciavano le posizioni che avevano conquistato durante la guerra civile, venivano mandate come rifugio sicuro, e queste forze in teoria arrivavano in questa regione senza nessun armamento pesante, solo con le armi leggere. Forse gli ascoltatori ricordano le immagini di questi strani pullman azzurri che caricavano soprattutto uomini, ma anche donne e bambini, e che avevano in mano solo la loro arma leggera, e andavano in questa provincia di Idlib. Di fatto, repentinamente, improvvisamente, questo è un altro dei misteri, come mai nessuno dei servizi siriani o comunque degli alleati di Assad, russi e iraniani, si siano accorti di quanto stava avvenendo, e sono stati profondamente riarmati, e mercoledì hanno lanciato questo attacco sulla M5, e molto armati, molto attestati, con missili da crociera, autoblindo, insomma un armamento che in teoria non avrebbero dovuto avere. E questa avanzata è stata repentina, purtroppo sembra che l'esercito siriano si sia sciolto quasi come neve al sole al primo impatto. E le notizie che abbiamo ci dicono che queste forze attualmente controllano Aleppo o gran parte di Aleppo, che è la seconda città per importanza della Siria, e che continuano in parte nella loro avanzata verso la Siria centrale, verso Hama. Scusate, mi sentite? Perché io sento molto rumore di fondo.
Sì, ci sentiamo benissimo.
Scusate. E quindi è una situazione estremamente delicata. E gli attori che sono dietro a questa manovra ancora non sono chiari. Sono sicuramente molti, nel senso, gli analisti pensano che sia un'altra tappa di quella guerra infinita che vede l'Occidente opporsi alla Russia e ai suoi alleati, l'Iran in questa regione, ma poi anche gli alleati in altre parti del mondo, nel senso che comunque, ricordiamo, la Russia è fortemente impegnata in Siria, ma questo da sempre, non da oggi. La Russia e la Siria sono fedeli alleati da più di 50 anni, Sicuramente la Russia non ha nessuna intenzione di abbandonare territorio siriano per un motivo estremamente semplice. In territorio siriano, per la precisione della Latakia, la Russia ha la sua unica base navale militare del Mediterraneo, una base che in questi anni è anche stata molto sviluppata, cresciuta, sono arrivate molte navi. Quindi sicuramente la Russia non ha nessun interesse di abbandonare la Siria in questo momento. Questo momento difficile in cui sicuramente l'esercito governativo, l'esercito di Assad è in difficoltà. Sono iniziati dei bombardamenti aerei anche da parte di aerei russi sopra la regione di Idlib. Di sicuro la battaglia si preannuncia lunga e purtroppo sanguinosa, già si parla di più di 500 morti, compresi alcuni civili. In tutto questo, Siria, che è l'Iran, che in questo momento è in una posizione attendista, visto anche quello che è successo in Libano, e sicuramente Israele ha tutto l'interesse, quindi si può facilmente pensare che abbia manovrato perché ciò avvenisse, che la Siria si indebolisca, perché il terrore di Israele è sempre quel maledetto, benedetto corridoio da Teheran, Damasco, Baghdad e fino in Libano arriva al Mediterraneo, che invece è il corridoio sciita che interessa moltissimo la Russia, la Cina, anche perché in tutto questo si inserisce lo Yemen, il controllo che lo Yemen ha sul Golfo di Hormuz, che è quello che segna il passaggio commerciale tra i nostri mari e il Mar Cinese, quindi l'importanza dei traffici commerciali. E anche se in questo periodo sui nostri media si è parlato pochissimo di quello che avviene in Yemen e di quello che stanno facendo gli Houthi per bloccare quel tratto di mare e rendere difficoltoso il traffico commerciale, è un altro punto caldo. Quindi è un panorama molto complicato, in cui si aggiunge poi il solito enigmatico ex impero ottomano, il reis Erdogan, che sicuramente non è amico di Israele, ma che sicuramente in questa avanzata delle truppe ex jihadiste ci sono anche non tutti i gruppi finanziati dalla Turchia, perché ricordiamo che la Turchia esercita un controllo militare abbastanza forte sulla parte del territorio siriano, che è appunto la parte poi che riguarderebbe il Kurdistan, e sicuramente alcuni gruppi legati a Recep Tayyip Erdogan sono intervenuti in questa avanzata dei jihadisti. Quindi la conclusione è che tutto il Medio Oriente è realmente in un'ebollizione totale, che potrebbe esplodere e che potrebbe facilmente sfuggire di controllo a tutti, anche perché ci sta questa stranissima posizione della maggior parte dei paesi arabi, quelli più grandi e potenti, pensiamo Arabia Saudita, Egitto, Giordania, che per motivi diversi, squisitamente economici, ad esempio la Giordania per problemi di rifornimento idrico, l'Egitto per la questione del canale di Suez, l'Arabia Saudita perché la sua new vision dell'Arabia, la diversificazione economica, hanno interesse a mantenere rapporti con Israele. Ma in realtà sono tutti paesi in cui la distanza fra il sentimento popolare e le scelte dei rispettivi governi si fa sempre più ampia, e questo potrebbe avvenire anche in Turchia. Ricordiamoci comunque che Israele è visto ed è l'attore di un massacro di fratelli palestinesi e sunniti per questi popoli che non riescono a dimenticare, anche se i loro governanti cercano di essere molto teneri per questi interessi che dicevamo. Quindi è un gran pentolone il Medio Oriente in questo momento, un pentolone che si collega direttamente a quanto sta succedendo in Europa e in Ucraina, perché si sta giocando veramente, lo dicono tutti, una guerra mondiale, ma è una guerra per la supremazia economica di questa parte, in cui dietro c'è il grande convitato di pietra che sembra taciturno in questo momento, che è la Cina, che è quella che comunque appoggia la Russia, e sicuramente, e quindi appoggia anche tutte le scelte della Russia in questa parte del mondo.
E Domenica, questo, ti posso chiedere una cosa? Sì, no, se vuoi finire, finisci, vai, finisci, poi ti faccio una domanda.
C'è il piccolo Libano in cui c'è questa fragile tregua continuamente violata da Israele, ma violata anche in maniera pesante, cioè ha fatto almeno due bombardamenti nella regione di Saida, ha ucciso almeno 6 persone con droni dichiarando che erano Hezbollah, che si stavano preparando per non si sa bene cosa. Ieri abbiamo avuto di nuovo i droni che sorvolavano Beirut, e quindi è questa tregua realmente appesa ad un filo che non sappiamo quanto potrà durare, insomma.
Beh, indubbiamente, insomma, mi sembra sempre più chiaro quello che anche le forze israeliane soprattutto stanno preparando in vista, insomma, del prossimo gennaio e della salita al potere di Trump, che insomma all'Iran gliel'aveva non gliel'aveva mandata a dire e gliel'aveva promessa, che evidentemente forse si vuole arrivare sempre più lì. In questo, domenica scorsa, non so se hai letto l'articolo che Alberto Negri pubblicava sul Manifesto, in cui parlava invece di questo rapporto della Russia sempre più stretto, secondo lui, o comunque non mai reciso totalmente, con Israele, non fosse altro, insomma, per quanti russi tra Israele e la Russia circolano, dei, insomma, anche gli oligarchi, insomma, per non ultimo Abramovic, e della, non diciamo, entrambe tra la Russia, tra Netanyahu e Putin, non amore per Zelensky. Questo è un po' il riassunto dell'articolo di Alberto Negri. Su questo ti volevo chiedere un po' un commento, perché cioè, in questi decenni un po' a me anche la posizione russa in Siria ha sempre un po' perplesso, perché voglio dire quello insomma rimane un terreno di scontro elevatissimo, in cui ci sono veramente attori da tutte le parti, che si scontrano ferocemente, insomma, a pagarne poi sempre la popolazione. Addirittura, insomma, in territorio siriano è stato ucciso uno dei più grossi dirigenti militari iraniani non poco tempo fa, quindi evidentemente anche senza un controllo del territorio. E quindi volevo su questo, insomma, capire se tu concordavi e se in qualche modo pensavi che, insomma, anche questo preparasse poi a un attacco all'Iran, e se in questo momento forse l'Iran è ormai indifendibile, o non so, forse i russi neanche riescono a difenderlo più.
Guarda, l'analisi di Alberto Negri è completamente condivisibile, totalmente vera, cioè il legame comunque che unisce la Russia ad Israele è fatto da appunto una grossa fetta della popolazione israeliana di origine russa, ma soprattutto c'è questa cosa che noi tendiamo a dimenticare, che alle origini dello Stato di Israele i kibbutz erano nati sullo stile dei kolkhoz russi ed erano molto più nell'area socialista di quanto lo sono diventati dopo. Diciamo che il punto di rottura fra il mondo socialista degli anni 50 e poi tutto oggi è stata la questione palestinese e la repressione e il massacro continuo che Israele ha fatto dei palestinesi in questi 76 anni. Quindi quel legame è estremamente forte, e anche l'Iran è sicuramente nel mirino di Trump. Io credo che la Russia stia semplicemente difendendo i suoi interessi, punto. Primis quello militare che dicevamo prima, della base di Latakia, e quindi per quello probabilmente non abbandonerà mai completamente la Siria. La questione può essere, per quanto riguarda la Siria, se abbandoneranno mai Assad. Cominciano a circolare voci di una possibile sostituzione più o meno violenta di Bashar al-Assad con altri personaggi, suo fratello Maher, un capo di Stato Maggiore Masna, che sinceramente non sarei felice di vedere al potere in Siria, perché lì veramente sarebbero personaggi paragonabili a Netanyahu nelle loro reazioni contro gli oppositori. Quindi sinceramente non me lo augurerei, ma non ho nessun potere per evitarlo. Sicuramente la partita è sul filo di lana. L'Iran è difficile da difendere, ma non può non essere difeso per certi aspetti, nel senso che l'Iran è quello che attualmente vende moltissimo petrolio alla Cina, perché c'è sempre questo gioco di incastri, cioè tutte le sanzioni occidentali contro l'Iran hanno fatto sì che da un lato la Russia diventasse il massimo fornitore di gas per la Cina, va bene, ma negli anni l'Iran è diventato il massimo fornitore di petrolio per la Cina, e questo è probabilmente il motivo per cui nessuno ha voluto che la reazione israeliana quelle che ci sono state fino adesso, bombardassero i bacini petroliferi iraniani. Quindi la situazione è veramente complessa. Sicuramente Trump è una scheggia impazzita, è difficile da interpretare. E l'unica cosa che si riesce a interpretare bene di Trump è che sarà un male per i palestinesi, probabilmente. Ma su quanto può avvenire dopo, su quanto Trump abbia voglia di impegnarsi in eventuali altri conflitti o appunto di sostenere Israele in una guerra contro l'Iran, che non sarebbe una guerra contro Hezbollah, questo non ce lo dimentichiamo, l'Iran non è un piccolo paese, è un paese di quasi 100 milioni di abitanti, è un paese armato ed è un paese che purtroppo sa combattere. Ricordiamo che ha tenuto testa per anni all'Iraq di Saddam Hussein, armato e foraggiato dagli Stati Uniti, con tutti i risultati che poi questo ha comportato. Quindi si andrebbe veramente, cioè, veramente a un conflitto di proporzioni devastanti a quel punto. E la Russia è un elemento d'equilibrio, sicuramente è un elemento d'equilibrio che sul momento sta un po' a guardare, esattamente come dicevi te, no? Quanto è successo sia con l'omicidio di Soleimani in Siria, sia anche con l'anno scorso l'attacco al consolato siriano, dall'idea che la Russia non intervenga direttamente su queste cose in Siria. Dall'altro lato sappiamo però che la Russia ha rinforzato le sue posizioni nel Golan siriano, al confine con Israele. Quindi è tutto veramente contraddittorio e difficile da leggere in una direzione o nell'altra, e con un piccolo paese che in questo momento sembra essere il più potente militarmente, Israele, che continua a fare dichiarazioni assolutamente guerrafondaie, ma che non dimentichiamoci è un piccolo paese che ha degli alleati potenti, gli Stati Uniti. E secondo me quella che dovrà essere tenuta in conto a un certo punto sono veramente le popolazioni di questi grandi paesi, Egitto e Giordania in primo, perché per quanto Re Abdallah o Al-Sisi siano filo occidentali, l'Egitto è la patria dei fratelli musulmani ed è di fatto molto vicina all'integralismo musulmano e sono una popolazione enorme. La Turchia, con le sue mire espansionistiche, la Russia sarà disposta ad accettare che la Turchia si allarghi in Siria più del dovuto? Sono veramente, in questo momento c'è un'enormità di variabili in cui purtroppo l'unica cosa certa è quella che a un certo punto hai detto tu, ci sono le popolazioni civili in Siria, in Libano, in Palestina che soffrono e muoiono con dei giochi fatti al di sopra, e in questa attesa strana di questo arrivo di Trump che alla fine nessuno è in grado di interpretare o di leggere, anche il coprifuoco in Libano che in teoria il cessate il fuoco in Libano che in teoria si concluderebbe proprio pochi giorni dopo l'insediamento di Trump. E con questo comitato di monitoraggio fatto da Stati Uniti e Francia, oltre che Israele e Libano, per esempio non sono stati ancora definiti con chiarezza quali sono i compiti di questo comitato di monitoraggio, cioè come reagisce di fronte alla... La Francia stessa ieri ha denunciato più di 50 violazioni del coprifuoco da parte di Israele. Bene, oltre alla denuncia.
Infatti.
E poi cosa accade? No, ma se durante il cessate il fuoco si arrivasse al rispetto totale di questo accordo, cioè vuol dire che tutto il Libano è controllato dall'esercito libanese e monitorato da UNIFIL e dal comitato di controllo. A quel punto Israele non dovrebbe più attaccare Hezbollah, dovrebbe attaccare l'esercito libanese.
Certo.
Quindi attaccherebbe direttamente uno Stato, no?
Sì, sì.
La cosa divertente è che qui la maggior parte dei libanesi si chiede: bene, ma se volete farci stare in pace, perché non ci date le stesse difese antiaeree che avete dato all'Ucraina?
Così, tutto il mondo se lo chiede su tante cose, perché viene dato tutto
così nessuno ci bombarda più e Hezbollah non rompe più le scatole, detto molto papale, e siamo in pace. Sarebbe semplice, perché ricordiamoci che l'esercito libanese non ha né forza aerea né nessun mezzo di difesa di contraerea, quindi è alla mercé di chiunque in questo tipo di guerra. Quindi schierarlo lì, che vuol dire schierarlo per il massacro, nell'eventualità che Israele tenti poi un'invasione di terra? eventualità da non sottovalutare.
No, anche perché secondo me Israele, insomma, parte della buona parte del Libano, secondo me gli interessa ampiamente.
Ah, beh, sì, assolutamente questo, ma per un motivo molto semplice, e il Libano è l'unico paese della regione che è strapieno di fonti d'acqua, e sappiamo tutti che l'acqua è come l'oro blu del millennio, quanto vale e quanto vale in questa regione prettamente desertica.
Perfetto, Mauro, noi ti ringraziamo tantissimo, sei stato prezioso come al solito, poi insomma ci lamentiamo, comunque si lamentano se poi migliaia di nordafricani, di migranti dai paesi in guerra vengono in Europa, li prendiamo, li spostiamo addirittura in Albania, cioè di veramente
Albania, a patto che non siano ucraini, quindi li accogliamo.
Sì, ma infatti, però appunto qui c'è anche tutta una questione
per
di razzismo.
Sì, no,
ma non ci voglio neanche entrare, però diciamo c'è una questione di razzismo veramente profondo nei confronti del mondo arabo, che si pensa insomma di poter bombardare, spostare, fare un po' come ci pare, un'ottica colonialista che veramente, insomma, parlare di postcoloniale mi pare eccessivo, perché qui siamo proprio in pienissimo colonialismo europeo e comunque eurocentrico, in questo c'è nel senso più allargato del termine, insomma, al di là di le esclusioni che si vogliono fare di paesi dell'Europa, ma molto eurocentrico. Va bene, Mauro, noi ti ringraziamo, ci aggiorniamo sicuramente nei prossimi giorni, perché la situazione sicuramente non finirà qua. Poi c'è tutta la questione curda che non abbiamo affrontato con te, ma che affronteremo insomma poi anche con i diretti interessati. Grazie
e buona giornata
a te, a presto.